perché la linguistica cosa fa?
La linguistica anche oggi prende il testo, estrapola la parolina e la analizza con un microscopio, senza sapere che tolta la parolina dal racconto in cui è inserita, quella parolina diventa un'altra cosa. E quindi ciò che analizza non è quello che voleva analizzare, cioè, ma non lo sa. Abbiamo provato a spiegarglielo, ma non c'è verso. Perché se non fa questo la linguistica chiude i battenti e sono le cose. Sono le cose. Ecco. La questione posta da... Cos'è scritto qua? Ma c'è una scritta, chi sa?
Ma
è vero, c'è anche qua. Sì, ma la teologia no, la teologia ci fa bene. E ci ha portati la teologia a considerare la questione, parlavamo prima, dell'estasi mistica, cioè della contemplazione della verità. La verità può solo essere contemplata, non può essere né detta neanche pensata, perché la verità è Dio e quindi è ineffabile, e la sua ineffabilità è ciò che la tiene al sicuro, ovviamente, perché se diventasse dicibile o fabile, che non usa fabile, come contrario di ineffabile,
affabile,
è un'altra accezione.
È fabile.
È fabile, non lo so se se diventa visibile, dunque perde il suo carattere di identità. Perché se si dice, allora si trasforma in ciò che di fatto è, cioè nei molti, no? Come diceva Aristotele nella categoria, prima che arrivasse Porfirio, che Porfirio esatto, problema. Ma ecco, ora però ciò che a noi interessa, e questa cosa mi ha fatto pensare che probabilmente dobbiamo modificare leggermente il programma di lettura, anche se questo era in programma, per gli altri no.
Quello l'ho trovato.
L'ho fatto?
L'ho trovato quello.
Questo?
Bello come vero la scuola di
scuola. Questo no, però.
Non lo so, magari sì. Vedi qui Peter,
va bene. Ecco, perché l'estasi mistica riguarda il bello, riguarda, come dire, ciò che piace, il piacere. Ciascuno è attratto dal piacere, questo non lo vedo me, ovviamente. È attratto dal piacere, cioè dal bello, ma questo bello che cos'è? Da dove arriva? I cosi qua, come si chiamano? I teologi,
sì.
Anche, ma i teologi in generale, hanno inteso bene la questione, perché il bello è il bello assoluto, è il vero, è il vero, cioè Dio. E quindi le persone che vogliono il bello perché vogliono il vero, perché vogliono Dio, e il bello è ciò che inseguono, ciò che desiderano, ciò che per tutta la vita vogliono ottenere, facendo di tutto per ottenere questa cosa, perché viene espressa, viene manifestata sotto la forma di ciò che piace. E ciò che piace è ovviamente ciò che attrae. E quindi, l'ha trovato?
In tedesco.
Ma benissimo, in tedesco, anzi.
Non proprio.
Tedesco che ci vuole? Questo qua, adesso mi distraete e poi tardo filo. Intanto lo perdo comunque. Dieter Heinrich, napoletano di un filosofo che cita anche che viene citato da Reale, ed è uno che sembra essere piuttosto bravo, diciamo uno che potrebbe essere a livello di Bayer-Vartes. Lui si è occupato della questione ontologica, infatti il titolo del libro è La prova ontologica dell'esistenza di Dio, e fa un excursus, no, di tutte le prove ontologiche che sono state fornite nel corso dei secoli sull'esistenza di Dio. Ma cosa significa cercare una prova ontologica dell'esistenza di Dio? La prima più famosa è la Serma, ovviamente. Significa, sì, certo, anche dare alla logica una dignità che altrimenti non avrebbe, ma soprattutto serve a fornire la giusta via, la giusta direzione per arrivare al bello, per arrivare all'estasi mistica, cioè per compiere quel processo noto come itinerario dell'anima a Dio.
Bravo.
Ecco perché lo leggeremo dopo Gregorio di Nissa, perché questo itinerario dell'anima a Dio è ciò che ciascuno percorre nel tentativo di raggiungere, di ottenere ciò che gli piace. Ora, i teologi direbbero che questo modo di muoversi è falso, perché lui non si rende conto che in realtà sta cercando Dio. È vero, non se ne rende conto, però di fatto sta cercando Dio. E ogni volta che dice che cosa gli piace, sta dicendo che cosa per lui è Dio e qual è il suo itinerario dell'anima a Dio, qual è il suo percorso verso Dio. Dio, cioè, l'ineffabile, perché questo bello, no? Questo lo diceva già Platone, soprattutto nel, ma non solo, ma soprattutto nel Simposio, per giustificare i ragazzini. Il bello, si va con un ragazzino perché è bello, e quindi, come dire, questa bellezza che si prova insieme con il ragazzino facendo il sesso e porta verso un bello che va oltre questo bello, va verso un bello che è l'idea del bello. Probabilmente lì non parlava di Dio, ma è l'idea del bello che sta lassù, dove ci sono i cocchi che si scontrano. Cosa sta cercando, Sandro?
Sempre questa cosa qua.
Dietrich Heinrich?
Però in tedesco.
Però imparare il tedesco, Sandro. Entro domattina.
Ho fatto anche un anno in tedesco, questo.
Pure.
Senza alimentare.
Ah già, da 30 allora se...
Sì, allora, perché adesso non credo che lo facciano più. Però in terza elementare non l'ho fatto un anno, poi sono venuto via.
Trentini, infatti.
Hai risolto.
Hai risolto. Quindi questo itinerario dell'anima a Dio è il percorso che ciascuno compie, sapendo oppure no, volendo oppure no, verso quella cosa, quell'oggetto che per lui è l'estasi mistica, perché una volta raggiunto questo oggetto nella fantasia, c'è l'acquietamento che Plotino descrive quando ci si avvicina all'uno. C'è l'acquietamento dell'uno, ci si acquieta, tutto diventa tranquillo, sereno, la pace totale, non ci sono più molti. E quindi si è raggiunta la pace, si è raggiunto Dio. Ecco perché i teologi dicevano che la contemplazione di Dio che sta su nel coso, come si chiama, paradiso, è sufficiente, perché quando uno è lì non ha più bisogno di nulla, ma non ha più bisogno di nulla non perché vede un tizio con il triangolino sulla faccia, ma perché possiede il tutto, l'intero, come direbbe Severino, tutti gli astratti sono diventati, no? Possiede l'intero, cioè possiede tutto, cioè diventa lui Dio. E qui naturalmente ci fossero i cosi, già ne avrebbero messo a rogo, perché qui c'è lo scivolamento verso il gnosticismo. Ne farà attenzione a queste cose, non è che si può
maneggiare con cura.
Bravo. Eh sì, perché un attimo è scivolato con il gnosticismo, poi quegli altri ci mettono un attimo a
accendere il fuoco.
Bravo. Sì, e quindi l'estasi mistica è quella cosa che ha inventato il cristianesimo per poter pensare la verità. La si può pensare solo attraverso l'estasi mistica, solo attraverso la contemplazione, perché non la si può raggiungere. Ma l'estasi mistica dice che c'è comunque questo trascinamento, questo rapimento verso l'oggetto dell'estasi. E ciò che le persone cercano è, come dire, perché non hanno inteso che in realtà stanno cercando Dio.
Questo lo dicono anche i preti,
E sto parlando di cosa?
No, è stato che quello che cercano in fondo è Dio, no?
Sì,
dicono anche i preti.
Sì. Sì. Dovrebbe sentire Danielu se cercava
Dio
a casa della spogliarellista di 24 anni.
Sono bella Madonna.
Forse l'ha provato. Dovrebbe pensare.
Cercava la Madonna per intercedesse nei confronti di Dio.
Sì. E lei ha intercesso con i mezzi e i modi che lei hanno più peculiari.
Gli avrà detto, voi vedete Dio? Chi è?
Eccolo lì.
Scoppia.
Intercesso o interceduto? Forse entrambe le forme.
Intercesso.
Ora, qui...
Dove siamo?
Siamo a pagina 72, sempre di Gregorio di Nissa, con Preonomio. Non ha finito ancora di prendersela con Eunomio, no, c'è ancora un bel pezzo da me. E dice, al punto 343, siamo al capitolo 45, poi c'è 341, 343, dice, e ancora, cosa questa che smaschera vieppiù l'assurdità della dottrina di Eunomio, non solo in seguito a siffatto ragionamento si attribuirà al figlio un'origine della sua sussistenza nel tempo, e questo no, ma anche per effetto di questa conseguenzialità essi non risparmieranno nemmeno il padre e argomenteranno che anche lui ebbe un'origine dal tempo. E infatti, sta al di sopra del figlio un segno che indichi la sua generazione, tale segno fissa evidentemente anche il principio dell'esistenza del padre. Perché introdurre il tempo significa introdurre il movimento. E questo non è bene. Forse non è inopportuno, per motivi di chiarezza, esaminare con maggior cura questo. Colui che insegna che la vita del padre è più antica di quella del figlio sicuramente separa con un certo intervallo l'unigenito dal Dio. Lo separa con un intervallo. Qui è chiaro a questo punto, non so, attacco un tetto. No, no, guardavo qua un mio segnalibro messo, ma forse se l'ho saltato si è saltato il mio motivo. Qui si pone una questione notevole che in fondo è il perno di tutta la questione teologica relativa alla Trinità, e cioè la continuità. L'ipotesi del continuo. Ma chi è? Dedekind.
Dedekind e Cantor.
Cantor, Dedekind e Cantor, sì. Loro due ci hanno lavorato, sì. Dice dunque, no? Che nel modo in cui si sta pensando Eunomio si inserisce un salto, cioè si interrompe la continuità, si altera questa processione e si inserisce uno spazio. E questo è gravissimo per tutta la teologia, perché lo spazio che si inserisce o è misurabile oppure non lo è. E però misurare questo spazio dopo Zenone diventa un problema. Perché se questo spazio fosse infinito, Sandro, come lo mettiamo? Il figlio non sarà mai generato dal padre?
E sarebbero due sostanze diverse.
Sì, che è ciò che sostiene Eunomio, contrariamente al credo niceno, tre ipostasi, una sostanza. Ricordate, non dimenticare questa cosa, se no sai come fanno a finire questo.
Ecco,
no? Quindi lui non demorde rispetto a questa questione qui. Non c'è uno spazio tra l'uno e l'altro, c'è quella processione che non ha propriamente un'argomentazione che la sostenga, tant'è che lo stesso Plotino, diciamo, alla fine dell'Enea dice: ma come si passa dall'anima, dall'uno all'intelletto all'anima? E dice: non lo so,
una processione intemporale e spaziale.
Semplice, no? Ovvio.
Ma poi guardate che pensa al problema dello spazio che si inserisce tra il nostro ritempo e l'unigenito di Dio. Già li definiamo in due modi diversi.
Sì,
c'è già per forza.
Sì, però qui Gregorio di Nissa trova il sistema, perché certo li definiamo in modo differente, ma ci riferiamo a un'unica sostanza.
Perché Porfirio ammette la supersostanza, altrimenti dal momento che l'usia è ciò che se ne dice, l'ho già capito, vado a Roma.
E se ci stai avvicinando
pericolosamente.
e dice appunto questo intervallo intermedio o si supporrà che sia qualcosa di infinito oppure lo si delimiterà per mezzo di segni e confini evidenti, ma il concetto di posizione intermedia non ammetterà che tale intervallo sia infinito, altrimenti si eliminerà assolutamente con il ragionamento la nozione del padre e la nozione del figlio, se infinito non c'è più né l'uno né l'altro, e nemmeno si penserà che sia intermedio tale infinito fino a quando sarà infinito, cioè non definito né da una parte né dall'altra, sentiti, in quanto la nozione del padre non arresta verso l'alto il procedere dell'infinito, né la nozione del figlio tronca verso il basso l'infinitezza. E infatti conclude dicendo che se si esclude naturalmente l'infinito vuol dire che Dio ha avuto un'origine, c'è stato un punto di inizio, dunque non eterno. E a questo punto crolla tutto, ma per fare crollare tutto, come abbiamo visto, basta inserire tra il padre e il figlio, cioè tra l'uno e due, tra l'uno e i morti, uno spazio dove non c'è più continuità. D'altra parte questa continuità come la provo? La teoria di Lindsay?
Non me lo vedo un teologo.
C'è la teoria di? Dei limiti. La teoria dei limiti non toglie lo spazio, fa finta che non ci sia,
costruisce una via per eliminarlo.
Sì, esatto. Pagina 76, 47. Ma siccome è ammesso dal giudizio concorde di tutte le persone pie che tra tutte le cose che esistono, alcune esistono attraverso la creazione, altre prima della creazione, e siccome crediamo per fede che è increata la natura di Dio, per fede, perché appunto, come dicevamo, non c'è un'argomentazione a sostegno, che è increata la natura di Dio, nella quale, come ci insegna il discorso della pietà, colui che è la causa e colui che proviene dalla causa posseggono l'esistenza senza che un intervallo li separi, di nuovo, no? Sta dicendo, se questo intervallo costituisce un grosso problema, se c'è un intervallo tra il padre e il figlio, siamo rovinati, non ci deve essere assolutamente, non ci deve essere soluzione di continuità. Ebbene, dice, ogni ordine nel tempo e ogni successione delle cose create si colgono mediante i secoli, mentre la natura che è antecedente ai secoli sfugge ad ogni differenza secondo il concetto più antico di precedente. Eh sì, perché è prima dell'eternità, è sopra il cielo.
Quindi sostanzialmente è come se Gregorio di Nizza stesse affrontando il problema della definizione dell'irrelato, no? Dare più nomi alla stessa sostanza introduce una differenza, ma se introduco una differenza introduco un limite, ma sto parlando dell'illimitato,
esatto,
uguale.
Sì. E da lì non se ne viene fuori.
No. Ecco.
E punto 362 dice che, perché tutto il creato, come già si è detto, ha avuto origine secondo una successione e un ordine, e quindi viene commisurato alla dimensione dei secoli, e se uno con il ragionamento risale attraverso la successione delle cose create al principio di quello che è stato fatto, costui delimiterà la sua ricerca con la creazione dei secoli. Invece la sostanza è al di sopra del creato, poiché è increata, è estranea ad ogni idea di periodo di tempo, sfugge ad ogni successione nel tempo, perché non è partita da nessun inizio del genere, non procede e non va a terminare in una fine, in nessun modo che si trovi conforme a un certo ordine.
Esatto, quello che pensavo. Perché avrebbe detto che è colpa dell'uomo che non può far altro che misurare.
Si diletta a baloccarsi con quei
giochini.
Certo. 78.
Però se ci pensi, in effetti è un classico artificio al corpo, cioè dire al lettore, all'uditore, non può capire.
Beh, è stato Plotino il primo, no? A introdurre. L'uno non si può comprendere. Non si sente. E se non lo sente, è colpa sua. Se non si è aperto a sufficienza.
E quello è l'artificio retorico, invece quello teorico è Porfirio con la sua persona, alla fine è neoplatonismo.
Sì, ma si doveva salvare la sostanza a tutti i costi, altrimenti nel caso di Plotino crollava l'uno, nel caso di cristianesimo crollava tutto. E questa è, ho detto la pagina 78, sì. 48. Questa dunque è la sostanza nella quale sussistono tutte le cose, come dice l'Apostolo, e noi che ad uno partecipiamo all'essere, in essa viviamo e ci muoviamo e siamo, essa, la sostanza, soggetto, è anteriore ad ogni principio e non ci dà dei segni della propria natura. Mi viene immediatamente in mente Aristotele con le categorie. Come ci dai segni della sua natura? La sostanza è i segni, per così dire, della sua natura. Ah, questa è bella. Ma è conosciuta solamente nel non poter essere compresa. Allora,
credo più assurdo.
Questo è infatti il suo peculiarissimo segno di riconoscimento, cioè che la sua natura è al di sopra di ogni pensiero che possa caratterizzarla.
Ma lei che ha scritto anche prematurata la sua canzone, non scherziamo, nel libro 9. No, perché
lo sai dove porta la blasfemia?
Sì, lo so.
Ecco.
Anche di elettrica in questo caso.
Al punto 376. Poiché dunque le nostre parole hanno mostrato che il Figlio unigenito e lo Spirito di Dio non debbono essere cercati nel creato, ma si deve credere che siano sopra il creato, perché se uno li cerca nel creato, li cerca nelle cose. E no, perché non fanno parte delle cose, sono al di sopra delle cose. Ma chi deve credere che siano sopra il creato? Il creato potrà forse essere compreso in un suo principio peculiare dalla curiosità di coloro che si danno da fare a investigare questi problemi, mentre quello che è al di sopra del creato per niente affatto potrebbe essere maggiormente conosciuto, in quanto in esso non si trova nessun segno indicativo antecedente ai secoli, cioè non c'è nessuna determinazione. Quindi è indeterminato. Se dunque nella natura increata si pensa che esistano quelle mirabili realtà e quei mirabili nomi,
intendo dire il Padre, il Figlio, il Spirito. Com'è possibile che quello che è colto dal nostro pensiero, che si affatica, insiste sulle cose che stanno in basso, e colloca facendo un paragone una cosa al di sopra dell'altra per mezzo di un periodo di tempo, com'è possibile, dicevo, credere che questo avvenga anche nella sostanza increata e anteriore ai secoli? La natura creata è la natura creata. E il linguaggio, per così dire, per loro, no? Cioè è fatta di parole, e le parole cambiano, mutano, sono inconsistenti, non offrono nessuna garanzia. E questa è la questione interessante e linguistica che pone la teologia, cioè la consapevolezza che le parole non possono in nessun modo essere garantite da alcunché. E dunque occorre un'altra garanzia. Perché se le parole non possono essere garantite da nulla, e noi abbiamo solo le parole per poter pensare Dio, e se non ci fosse, se non ci venisse da Dio stesso quella parola identica a sé, che è la verità e che noi possiamo sentire sempre se ci apriamo, se ci apriamo,
bisogna aprire perché c'è l'aria viziata.
Dunque, dicevo, ci sono accorti straordinariamente bene dell'impossibile connesso con il linguaggio, e che con il linguaggio non c'è nessuna garanzia di nessun tipo, e che quindi è necessaria una verità che sia fuori del linguaggio. È necessaria dunque un qualche cosa, una verità, un assoluto, un ineffabile, che sia identico a sé e che funzioni da garante. Senza questo non è possibile poter affermare nulla come vero. Si può raccontare, ovviamente, ma nulla che abbia a che fare con la verità epistemica, nulla che possa servire come, così come è servita la Bibbia, no? Come il libro, come il testo sacro, identico a sé, per dire, immutabile. Ecco, un pochino ne lo abbiamo sistemato. Si era fatto così,
errori di battitura.
Esatto. Quindi l'importante qui è intendere bene come la teologia abbia creato, abbia inventato l'estasi mistica, che non è altro che ciò che l'uomo, anzi la sola cosa che l'uomo può fare nei confronti della verità, e cioè la contemplazione.
Faccio una domanda.
Sì.
L'estasi mistica,
sì,
non è qualcosa che ha a che fare con l'uscita dal finito?
L'uscita dal finito?
È la contemplazione dell'infinito.
Beh sì, certo, l'infinito è ciò che non è...
Però è come se uscisse dal finito.
Uh-huh. E, beh sì, la contemplazione...
In effetti è sempre silente. Tra le altre cose.
Sempre?
Silente.
Sì.
Muta.
La contemplazione è... quella condizione in cui ci si trova di fronte a qualche cosa che non può essere modificato, ma può soltanto essere contemplato. L'assoluto, l'ineffabile, l'identico a sé, la verità epistemica,
quello che può essere solo sentito.
Vedi che era lunga. Qualcosa è entrato. Ecco. Sì, senza questo assoluto e senza questo assoluto non abbiamo nessuna garanzia, niente, e cioè siamo in balia delle parole, siamo, come avrebbe detto questo termine, una paradossa, cioè nel racconto, paradossa del racconto, senza possibilità di fermare nulla, senza la possibilità di calcolare quindi nulla, se non appunto come un racconto. E per questo che è così importante per loro, uno può pensare, guarda, è un cavillo, e no, no, è una questione fondamentale sulla quale si gioca tutto, sulla quale si è giocato tutto il pensiero e il discorso occidentale, il quale ha potuto fare buona parte delle cose che ha fatto proprio perché ha immaginato di essere sorretto da una verità assoluta. E che quindi le cose che faceva, che provava, che inventava, eccetera, erano vere. Come dicevamo già tempo fa, il concetto di assoluto era estraneo al greco antico, non c'era. È un'invenzione del cristianesimo, no? L'assoluto come l'irrelato, come l'identico a sé. Come ciò di cui non si può dire nulla, no? Ineffabile. E in questo modo, come dicevo, è messo al riparo da ogni possibile argomentazione,
che però può essere percepito attraverso l'estetica del bello.
Sì,
e quindi in un certo senso anche attraverso la, la parola, perché lo si può fare attraverso il contingente sensibile. Quindi retoricamente parlando.
Sì, il sensibile, certo, noi abbiamo a che fare solo con il sensibile, in buona parte. Come dire, ci fornisce degli strumenti, degli elementi che ci fanno intendere la presenza, no, dell'ineffabile.
Presenza che poi, essendo confermata dall'estasi, e quindi un sentimento alla fine, non è niente. È la cosa più sensibile.
L'estasi, puoi pensarla come l'essere rapiti, no? Letteralmente è cioè, portato
sì,
sì. L'essere rapiti, come quando si dice che uno è rapito da un bello spettacolo o da una fanciulla, no? Cioè, c'è un rapimento, c'è qualcosa che porta fuori, che letteralmente si luce. Questa è l'estasi. L'estasi è l'essere rapiti, quindi di trovarsi sottomessi alla verità. L'invenzione dell'estasi mistica, cioè della questa idea della contemplazione della verità, porta a questo, alla totale sottomissione alla verità, perché io la verità posso solo contemplarla, perché essendo identica a te non la posso modificare. È quella che è, e basta. Quindi posso solo contemplarla, cioè adorarla.
Sì, però no, quello che volevo dire è che la bravura, l'intelligenza di questi teologi è stata quella di collegarla a un sentimento come quello dell'essere rapiti da una percezione sensoriale di qualche tipo. E se ci pensa, è tutto sommato è estremamente privata del singolo.
Sì.
E di conseguenza il singolo non ci vuole rinunciare.
No.
Perché è la manifestazione più evidente della sua volontà di potenza.
Esattamente. Sì.
Questo è stato un artificio retorico
estremamente
fecondo.
Sì. Io sento Dio, questo significa che Dio sta parlando con me. Non sta tenendo un comizio, sta parlando con me, quindi io sono caro a Dio. E se sono caro a Dio vuol dire che sono, come dicono a Roma, ermeio.
Sarebbe interessante a questo punto valutare se, meglio purtroppo non ne so molto, se nella letteratura classica questa figura figura storica, possiamo chiamarla a questo punto, dell'estasi, forse è già comparsa per altre vie, perché tutto sommato, come sappiamo, non ci si inventa mai niente, ma si rielabora ciò che è stato, Non è interessante capire se hanno colto la possibilità di collegare questa figura dell'estasi con la conferma della verità irrelata.
L'estasi, loro usano una parola greca che è appunto ecstasis. Veniva usata prima in questa accezione,
non lo so.
Dovrebbe fare una ricerca.
Potrebbe essere così. Non per il nostro angolo teoretico, però.
Così a occhio direi di non. E che cioè l'estasi nell'accezione che ha preso in effetti poi in cui è stata pensata è quella imposta dal cristianesimo.
Sì.
Comunque i primi padri Cappadocia erano greci, quindi parlavano di ecstasy. Il testo greco non c'è.
Come dicevamo prima, almeno da noi in Occidente c'è stata anche la forte influenza della letteratura neocortese che non si propone a pari padri.
Romanticismo,
certo. Sono tutti aspetti che riprendono in fondo l'estasi mistica, perché l'estasi mistica è il trovarsi faccia a faccia con Dio, no? Lì c'è Dio e qua ci sono io e si chiacchiera.
Che buono siete. Quella più.
Parlando con me.
Esatto.
Oh. E
dipende di te.
E quindi questa estasi è il modo di far pensare di poter avere il contatto con la verità, con Dio. Quindi ci sono dei momenti estatici, no? Dove io sono direttamente in presa diretta con la verità. Naturalmente, come dice giustamente, è una cosa totalmente soggettiva, questa verità sta parlando a me. Ma in quel momento, mentre contemplo la verità, io sto contemplando il tutto, l'intero. Non ci sono più i
morti,
gli astratti. In mezzo sono in presa diretta con l'intero, cioè io vedo l'intero, io conosco l'intero. Conoscendo l'intero io conosco tutto.
E questo vuol dire che infatti i padri Cappadocia stessi, nonché gli ideologi successivi cristiani, ad aprire la porta all'agnosticismo.
Sì, beh, in effetti la più grande eresia, quella arianesimo, era tacciato di essere una variante dell'agnosticismo.
Però appunto, dando tale importanza all'estasi e quindi al singolo di poter percepire.
Ah, sì, inteso. Sì, qui c'è uno scivolamento pericolosissimo.
La dottrina calvinista della predestinazione è questo.
Eh sì, perché appunto nell'estasi, nel momento estatico, si è effettivamente, però non si è propriamente Dio.
Sì, certo.
Si è a contatto con Dio, Dio mi parla.
No, no, ha ragione, non è esattamente il gnostico.
Lo gnostico si spinge un pochino più là.
Sì,
però siamo lì.
Siamo lì perché soprattutto poi qual è la, secondo me, la differenza essenziale tra gnosticismo e neoplatonismo, perché il neoplatonismo, soprattutto nella sua rielaborazione cristiana, pretende che il ritorno a Dio sia normato da un'istituzione, e dal gnosticismo no, è quello che quindi, quando si è detto tante volte, il protestantesimo è un regurgito gnostico.
Questo è il problema dell'eresia ariana.
E quindi sono stati loro stessi a tenere la porta aperta.
Sì.
E non potevano non farlo.
Esatto, esatto, perché il neoplatonismo si porta sempre appresso, come dire, lo gnosticismo, come un qualche cosa che comunque è sempre lì presente.
Perché bisogna tornare a lui, perché
no. No, fa sempre da sfondo, per cui è facilissimo scivolare nello gnosticismo. E ancora qui, vabbè, sentiamo. Punto 380, fondo pagina. Dal momento che così suppongono, qui ce l'ha sempre con il mio nome, che siano le cose, tutti coloro che hanno colto la semplicità del più schietto annuncio della fede, che motivo c'è di tentare di distruggere per mezzo della creazione il contatto del figlio con il padre? Sì che sarebbe necessario credere o che egli sia coeterno ad essa o che anche il figlio sia più recente, no? È ancora il problema della separazione. Se si nega questo contatto, no? Continuo. Questa idea della processione, stavo pensando l'altro giorno, in vostra assenza, è rimasta nella logica formale. La logica formale, per quanto riguarda l'implicazione, no, l'implicazione, che è uno dei quattro cosi, diciamo, i quattro cosi
di pilastri dell'Islam. Sillogismi?
No, no, è la logica.
Il qualificatore?
Mi verrà in mente dopo. C'è la negazione, la implicazione,
l'operatore.
Oh, e ci voleva tanto.
Sì, quanto fa?
No, ma io mi dico, quattro operatori logici, appunto, negazione, implicazione, opposizione e doppia implicazione.
Uguagliamo.
Praticamente. Ora, l'implicazione, che forse è la più importante, no? Secondo le tavole di verità, quelle stabilite secondo il modello di Pietro Stein, l'implicazione è sempre vera tranne, in un caso, quando il conseguente è falso e l'antecedente è vero. In tutti gli altri casi è sempre vera. Perché? Su cosa si basano? Perché è una regoletta, certo, come dice, se sono inventata, sì, sì e no. Ma viene dall'idea che l'implicazione comporti necessariamente un passaggio, e questo passaggio ci sia necessariamente dall'antecedente al conseguente. Se questo passaggio c'è necessariamente, allora e solo allora, se c'è il conseguente, o se non c'è il conseguente, allora non c'è neanche l'antecedente. Questo per dire che anche la logica, in fondo, come dire, conserva ancora le tracce della teologia cristiana, anche nei suoi operatori. Perché l'implicazione è, se no, che cosa garantisce che esista questo passaggio? Davide, chi lo garantisce? Come sappiamo, Aristotele ha inteso bene la questione, ma se non penso che questa sia una mia decisione, perché se lo pongo come una mia decisione, allora non posso più fondarmi su nulla di certo, che sono solo mie opinioni, e allora è necessario che, se c'è l'antecedente, ci sia il conseguente, cioè se è vero l'antecedente è vero il conseguente, ma soprattutto se è vero il conseguente, allora è vero l'antecedente. Se è falso il conseguente, no? il modus tollens si chiama in logica, no? Se il conseguente è falso anche l'antecedente, perché non può darsi nell'implicazione che un antecedente non implichi un conseguente, non può avvenire, così come non può avvenire che dal padre non si produca il figlio. Lui lo dice anche, Gregorio dice, fa la propria produzione come il padre reale, no? Che produce il figlio, che genera il figlio. Lo genera ma non lo crea, se non lo fa essere altro rispetto a sé. Tre ipostasi, una sostanza. E quindi anche la logica, nelle sue regole, nelle sue formulazioni, mantiene una posizione che è prettamente teologica, che è l'unica in grado di garantire che l'implicazione funzioni, cioè sia vera.
Punto 239. Ora però il pericolo non si limita ad un errore di parole, eh? No, aspetti, cosa ho fatto?
Siamo a pagina 78 l'ultimo, cioè 79 l'ultimo.
Ah, allora sì, siamo tornati indietro. Ecco. Vabbè, merita di essere letta perché comunque è importante per intendere anche la posizione di Eunomio. Quindi pagina 51, punto 239, siamo tornati indietro. Di un top. Ora però il pericolo non si limita ad un errore di parole, altrimenti la malattia sarebbe facilmente curabile, ma ha a che fare ancora una volta con perniciose sottigliezze, perché le sottigliezze si sa.
E il diavolo si annida nei dettagli.
Lo vedi? Dice infatti Eunomio che delle tre sostanze ciascuna è semplice in relazione alla sua propria dignità, affinché insieme con le definizioni da lui date all'inizio a proposito della prima, della seconda e della terza sostanza, egli possa sconvolgere anche la dottrina della semplicità di Dio, come infatti egli definì suprema e unica in senso proprio la sostanza del Padre, senza ammettere niente di tutto ciò per il Figlio e per lo Spirito, vale a dire né il concetto di elevato né quello di in senso proprio il massimo grado. Allo stesso modo, avendo definito semplici le sostanze, crede che anche la nozione di semplicità debba essere attribuita secondo la misura della dignità osservata per ciascuna di esse. Cioè, in definitiva, ciascuno di questi tre elementi è semplice per se stesso, quindi è una sostanza. E quindi sono sì tre ipostasi, ma tre sostanze. Se sono tre sostanze, Sandro, qual è il problema? Che Dio, essendo Trinità, non è più l'assoluto, non è più identico a sé. E questo non lo potevano negare, perché già nella Bibbia, già poi tutti gli apostoli hanno insistito continuamente a dire, a parlare di Padre, Figlio e Spirito, quindi per Trinità non si leva intorno. Bisogna farne far sì che diventi tre, ma una sostanza. Solo così è possibile poter pensare a un Dio come identico a sé, perché è uno, anche se primo, ma è uno, e quindi identico a sé. Se sono tre sostanze, allora non è più possibile pensare all'identità a sé. Cioè questi tre elementi, non costituendo più un'identità, non sono più Dio. Ma sono qualche altra cosa della quale Gregorio di Nisso non vuole neanche sentire parlare. Invece 58 pagina,
lo stiamo rileggendo.
Lo stiamo rileggendo?
Siamo arrivati a pagina 79.
Forse l'abbiamo già letto questo.
Penso proprio di sì.
Cosa sta combinando Sandro? Vedi che mi confonde tutte le cose qua?
Sì.
No. Vabbè, allora, 79.380. Dal momento che così suppongono che stiano le cose, cioè che sono tre ipostasi, ma una sostanza, tutti coloro che hanno colto la semplicità del più schietto annuncio della fede, che motivo c'è di tentare di distruggere per mezzo della creazione il contatto del figlio con il padre? Chi si domanda? Sì, che sarebbe necessario credere o che egli sia coeterno ad essa o che anche il figlio sia più recente, nato ieri praticamente, che la generazione dell'unigenito non è all'interno dei secoli e la creazione non è prima nei secoli, pertanto in nessun modo è lecito dividere in parti la natura in estesa e inserire un'idea di dimensione di tempo all'interno della causa creatrice dell'universo, dicendo che fu un tempo in cui non era colui che dette l'esistenza a tutte le cose, cioè inserendo uno spazio, un intervallo di tempo. Se si inserisce lo spazio, cioè la distanza, crolla tutto. Pagina 96.468, meno male che hanno messo questi punti di sangue. Siamo? Quando infatti il termine di privo di principio viene inteso nel senso di non avere la propria sussistenza da una causa, allora noi confessiamo che questa è prerogativa solamente del Padre, il quale esiste senza generazione. Quando invece il nostro esame si sofferma sui restanti significati della creazione, del tempo e di un certo ordine, allora in questi ambiti noi attribuiamo anche all'unigenito la prerogativa di essere superiore al principio, sicché noi crediamo per fede che colui per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose sia al di sopra di ogni principio di creazione e di nozione di tempo e di successione di ordine. In questo modo, colui che non è privo di principio nell'essenza dell'ipostasi, in tutti gli altri ambiti possiede invece come giusto riconoscimento la prerogativa di essere privo di principio. E se il padre è privo di principio e non generato, il figlio è privo di principio, sì, secondo il modo che si è detto, ma non è anche non generato. Occorre stabilire una linea di successione, in modo che ci sia il padre, che lui è ingenerato, il figlio non è ingenerato, è generato, ma è generato attraverso quella generazione in cui si sta bene come funziona,
non c'è distinzione della sostanza.
Esatto, per cui mantiene sempre la stessa sostanza, tre ipostasi, una sostanza, questo è il fondamento di tutto il cristianesimo. Non è certo il parlare in un modo o nell'altro che determina il nostro pensiero, ma il pensiero nascosto nel nostro cuore fornisce la causa delle parole, comunque esse siano, che la bocca parla in seguito all'abbondanza del cuore, dice il Signore. E noi facciamo della parola l'interprete dei nostri pensieri, non viceversa, e non componiamo il pensiero partendo da ciò che diciamo, perché come abbiamo visto le parole non sono assolutamente affidabili. E se sono presenti insieme l'una e l'altra, cioè pensare e parlare adeguatamente, allora l'uomo è perfetto nell'uno e nell'altro comportamento, mentre se manca una delle due, piccolo è il danno per colui che è inesperto a parlare, qualora la conoscenza che riposta nel suo animo sia ben provvista dei contenuti migliori. Questo popolo, dice il Signore, mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Cosa vuol dire con questo? Che è più prezioso agli occhi di Dio, che è giudice e ascolta i gemiti ineffabili, il rapporto dell'anima con la verità, che non l'ornato esteriore del discorso riposto nelle parole. Delle parole infatti ci si può servire anche per lo scopo contrario, perché la lingua obbedisce facilmente a ciò che si vuole, secondo la volontà di colui che parla. Invece, la disposizione dell'anima, come essa sia, è vista da colui che guarda nelle cose nascoste. L'anima non mente. Le parole sì, le parole mentono, si può ingannare al tempo, ma l'anima no. Perché l'anima ce l'ha data Dio, e Dio non mente.
E poi tra l'altro con quelle sue sette ultime affermazioni porta il lettore a pensare che tutto sommato tutte queste sue argomentazioni non spettano, no? Che basta che lo senta lui,
ma infatti
continua a ripetere delle ripetersi delle,
sì, ma lui lo dice all'inizio, no? Abbiamo letto che lui scrive questa cosa perché c'è questo tizio, è un uomo bravo, e siccome rischia di persuadere altri e portarli a sé, allora lui, nonostante tutto, nonostante non voglia, nonostante abbia altro da fare, eccetera, è costretto a scrivere mille, non so quante pagine, no, 600 e passa, è costretto a confutare un omio, che se no non l'avrebbe mai fatto, avrebbe avuto di meglio da fare.
Fare niente.
Sì, avrebbe avuto di meglio da fare. Dobbiamo citare Jean.
Lui
ha avuto di meglio da fare.
Questi cardinali.
Teologo e gesuita.
I migliori di tutti.
Va bene, fermiamo qui questa sera.